Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009. La Porziuncola, terra natale. Abbiamo detto che la fraternità sta alla radice di tutte le prime comunità francescane. E ciò è vero perché San Francesco è partito dall'ispirazione iniziale di una fraternità e non di un istituto o di un ordine, come detto chiaramente nei testi primitivi, dove è scritto ad esempio che il ministro generale è servo di tutta la fraternità. E i tre compagni riferiscono che alcuni aspiranti supplicarono Francesco di riceverli nella fraternità. Ma può essere certamente lecito chiedersi qual è stata comunque la terra natale di questa radice della fraternità? La risposta è unica, semplice e chiara. La terra natale di questa preziosa radice è stata la Porziuncola, Santa Maria degli Angeli. La minuscola chiesetta mariana, sita nel bosco della piana Santa Maria degli Angeli, ai piedi di Assisi, di fatto, è stata la vera terra natale della radice della prima fraternità dei figli di San Francesco d'Assisi. In questa minuscola chiesetta di Santa Maria degli Angeli, infatti, chiamata appunto in maniera suggestiva Porziuncola, San Francesco, durante la celebrazione della Santa Messa, all'ascolto del brano evangelico sulla missione degli Apostoli, ebbe la prima ispirazione e illuminazione sulla forma di vita evangelica da vivere personalmente, senza indugio alcuno, come riferisce il Celano. Per cui, scalzatosi subito a piedi nudi e liberatosi dell'abito di eremita che indossava, egli si fa da sé una veste che riproduce l'immagine della croce, per tenere lontane tutte le seduzioni del demonio. La fa ruvidissima per crocifiggere la carne e tutti i suoi vizi e peccati, e talmente povera e grossolana da rendere impossibile al mondo invidiargliela. Come si vede, possiamo dire di avere qui, già al completo, la figura del frate, dallo stesso San Francesco modellata in se stesso e su se stesso, pronta come una novella radice germinata dalla terra santa della Porziuncola, per generare la nuova fraternità di vita evangelica per i frati. Ed è proprio in questa santa Porziuncola, in effetti, che San Francesco, come afferma San Bonaventura, aveva quindi collocato la sua dimora, non cessando di supplicare con gemiti continui colei che concepì il Verbo pieno di grazia e di verità, perché si degnasse di farsi sua avvocata. E la Madre della Misericordia ottenne con i suoi meriti che lui stesso concepisse e partorisse lo spirito della verità evangelica. È proprio qui, dunque, che egli ebbe dalla Divina Madre la grazia della concezione e del parto della pura forma di vita evangelica. Poco dopo, infatti, San Francesco, riferisce sempre San Bonaventura, ispirato dalla grazia divina, condusse i suoi 12 frati a Santa Maria della Porziuncola, perché voleva che l'ordine dei minori crescesse e si sviluppasse sotto la protezione della Madre di Dio, laddove, per i meriti di lei, aveva avuto inizio. Viene spontaneo, dunque, ritenere che la Porziuncola sia stata realmente, misticamente, la terra natale tutta mariana da cui ha avuto inizio quella fraternità dei figli del Serafico Padre, che è stata la radice delle comunità di frati, i quali poi rapidamente cresciuti e moltiplicatisi, diffondendosi ovunque, arrivarono connaturalmente ad acquistare la consistenza di un vero e proprio ordine. C'è un'assimilazione, dunque, che potrebbe anche dirsi in certo senso genetica, fra la Porziuncola mariana, la concezione e il parto della fraternità, ancora più allargata poi perché posta alla radice sia dei figli, i frati, che delle figlie, le clarisse, di San Francesco d'Assisi. E lo specchio di perfezione, infatti, presenta la porziuncola assimilata a Santa Maria degli Angeli, chiamandola appunto Sacra Madre, poiché essa diede alla luce fratelli e sorelle, e per loro mezzo partorì Cristo rinnovando il mondo. Ancora San Bonaventura, inoltre, nel suo De Triplici Via, in sintesi davvero geniale, presenta il cammino di perfezione di San Francesco, il quale, attraverso la via della purificazione e della illuminazione, simboleggiate dal lavoro di riparazione delle due chiese di San Damiano e San Pietro, lavorando infine alla riparazione della porziuncola Santa Maria degli Angeli, raggiunse felicemente la meta della perfezione serafica, feconda della generazione dei fratelli e sorelle. La porziuncola Santa Maria degli Angeli, dunque, è stata davvero la terra natale mariana, il grembo vergine mariano e la culla tutta mariana dell'intero ordine serafico, che per questo non può non dirsi effettivamente mariano nella sua origine, nella sua radice, nella sua mistica concezione e parto. Arco di trionfo a Maria. Ma c'è di più. L'ordine serafico, infatti, può e deve dirsi mariano non soltanto ab origine, ma anche nel suo sviluppo, nel suo cammino di crescita e di maturazione, soprattutto in forza della sua radice mariana. Se infatti vogliamo chiederci come mai l'ordine serafico abbia avuto splendidi santi mariani e sia stato capace di portare avanti l'amore appassionato e lo studio più approfondito del mistero di Maria lungo gli 8 secoli di vita, dovrebbe essere facile rispondere che il segreto di tanta fioritura mariana si trova appunto nelle stesse origini dell'ordine. Basti pensare, ad esempio, alla verità del primato universale di Cristo e di Maria, intuito, spiegato, difeso, celebrato dall'ordine serafico, a partire da un pensiero luminoso dello stesso serafico padre, seguito da San Bonaventura poi e soprattutto dal beato Giovanni Don Scoto, con la grande scuola scotista. Da allora, il primato universale di Cristo e di Maria è stato portato avanti fino ad oggi senza soluzione di continuità nella teologia francescana, e ciò è sufficiente per farsi almeno un'idea della fecondità inesauribile della radice mariana del francescanesimo. Ancora più evidente, poi, è stata storicamente la lunga e laboriosa battaglia a difesa della verità di fede dell'Immacolata Concezione di Maria Santissima, a partire anche qui da un'affermazione del serafico padre, e poco dopo dal genio illuminato del beato Giovanni Don Scoto, anzitutto e soprattutto, seguito poi dall'intera scuola francescana di secolo in secolo, con gli apporti preziosi di grandi santi e maestri quali San Bernardino da Siena, San Lorenzo da Brindisi, San Leonardo da Porto Maurizio, fino alla solenne proclamazione dogmatica fatta dal beato Pio IX, anch'egli terziario francescano. Ma è anche splendido il mosaico dei grandi santi francescani che lungo i secoli hanno sostenuto a gara l'una o l'altra verità del mistero ineffabile di Maria Santissima. Ricordiamo Sant'Antonio di Padova, ad esempio, il dottore evangelico, appassionato difensore della verità dell'assunzione di Maria in anima e corpo al cielo. Ricordiamo San Bonaventura, il dottore serafico, maestro sublime della mediazione di Maria, quale mediatrice della salvezza, ossia corredentrice con il Redentore suo Figlio, e quale dispensatrice di tutte le grazie. Ricordiamo ancora, a volo d'uccello, la scuola di alcuni santi impegnati alla difesa di questa o quella verità mariana. San Bernardino da Siena per il cuore immacolato di Maria, San Lorenzo da Brindisi per la corredenzione e la regalità di Maria, Santa Veronica Giuliani per la compassione di Maria quale corredentrice universale, San Leonardo da Porto Maurizio per la definizione dell'Immacolata Concezione, San Leopoldo Mandic per la corredenzione mariana, San Massimiliano Maria Kolbe per l'Immacolata Sposa dello Spirito Santo e la consacrazione illimitata all'Immacolata, San Pio da Pietrelcina per la mediatrice di tutte le grazie e per l'amore al Santo Rosario. Si può dire che in effetti l'ordine serafico negli 8 secoli di storia, con le sue fraternità sparse in ogni parte del mondo, ha tracciato un vero arco di trionfo per Maria Santissima, che non sembra abbia avuto l'eguale nella storia di tutti gli altri ordini e istituti religiosi. E la ragione fondamentale è da trovarsi appunto all'origine stessa dell'ordine serafico, che è stata la Porziuncola Santa Maria degli Angeli, la sua terra natale mariana, così umile e così sublime, così povera e così ricca di ogni grazia e benedizione. E non c'è da dubitare che anche nel futuro l'ordine serafico non smentirà mai la sua origine, la sua terra natale mariana, che impegna alla difesa e all'amore, alla lotta e alla vittoria per l'affermazione di tutti i tesori di grazia che il mistero di Maria porta con sé e di cui, purtroppo, come diceva San Massimiliano Maria Kolbe, non conosciamo ancora che molto poco. Al presente, infatti, in questi malaugurati tempi di minimismo mariano, alla scuola dei maestri del cosiddetto pensiero debole o nichilista, che è soltanto aberrazione da insensati, c'è da lottare da parte dell'ordine serafico non soltanto per la custodia e la difesa di ogni verità del mistero ineffabile di Maria, ma anche per poter arrivare alla definizione dogmatica finale della verità della mediazione materna di Maria quale corredentrice universale e quale dispensatrice di tutte le grazie. Avanti con la corredentrice. Tutte le comunità religiose francescane sono chiamate oggi a stare particolarmente in guardia dalle minacce di errori che vogliono arrivare alla stessa negazione di qualche verità di fede del mistero di Maria, come ad esempio la sua concezione virginale di Gesù, o la sua verginità nel parto, o la sua stessa maternità divina. Oppure vogliono la revisione della definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione di Maria. È necessario lottare in questi casi e non essere indifferenti o fare i dormienti. È necessario prendere posizione, soprattutto da parte di tutti i figli di San Francesco d'Assisi, riaffermando con vigore la propria fede nel mistero di Maria, che è la fede perenne della Chiesa infallibile nelle sue definizioni dogmatiche e nel suo costante insegnamento di fede, respingendo anche una semplice ombra di equivoco che voglia intaccare la lucentezza delle verità di fede radicate saldamente nel patrimonio del magistero biblico, patristico ed ecclesiale, messe invece in discussione da parte di esagitati e pretesi maestri di un assurdo relativismo evoluzionistico in hegeliano divenire. In particolare, poi, a riguardo della verità di fede della corredenzione mariana, non ancora definita e tuttavia ritenuta verità di fede non solo definibilis, ma anche proxime definibilis, non è da meravigliarsi se si può dire che ci si trova davvero oggi nelle stesse condizioni in cui si è venuta a trovare la verità di fede dell'Immacolata Concezione di Maria per più secoli prima della definizione dogmatica del 1854. Particolarmente la scuola francescana, in effetti, a partire dai suoi due grandissimi corifei, San Bonaventura e il beato Giovanni d'Unscoto, continuando con San Bernardino da Siena, San Lorenzo da Brindisi e Santa Veronica Giuliani, arrivando fino a San Leopoldo Mandic, San Massimiliano Maria Kolbe, San Pio da Pietrelcina e il beato Gabriele Maria Allegra, ha sostenuto anche questa fondamentale verità di fede della corredenzione mariana, in armonia con il grande e perenne insegnamento della soteriologia mariana, radicate nelle fonti biblico-patristiche del Magistero della Chiesa. L'opposizione alla corredenzione mariana, al solito, come già nei riguardi dell'Immacolata Concezione a suo tempo, vorrebbe appellarsi e farsi forte oggi dell'ecumenismo, ritenendo gli oppositori che la verità della corredenzione mariana non si concilia con lo sforzo ecumenico in atto, per cui sarebbe opportuno almeno accantonarla o sottacerla per far avanzare l'ecumenismo. Errore subdolo e stolto questo modo di procedere, perché non è certamente sulle verità di fede taciute o accantonate che si potrà mai costruire un vero e consistente ecumenismo. Tocca a noi, comunque, tocca alle comunità dei figli di San Francesco trovarsi in prima linea a difendere e portare innanzi questa grande verità del mistero ineffabile di Maria Santissima. Studiare, approfondire, conoscere, insegnare la soteriologia mariana è importantissimo. Più importante di ogni altra cosa, tuttavia, è certamente pregare e sacrificarsi per ottenere la grande grazia della definizione dogmatica che sancisca infallibilmente la verità divina della missione materna di Maria, quale corredentrice universale e quale dispensatrice unica di tutte le grazie per la salvezza dell'umanità. San Francesco, il roveto ardente. Non dobbiamo e non possiamo noi dimenticare che la radice della fraternità francescana non potrà essere mai altra che quella germinata nella terra santa mariana della Porziuncola di Assisi, consacrata a Santa Maria degli Angeli, alimentata dall'amore appassionato di San Francesco d'Assisi alla Divina Madre, che l'ha contemplata e cantata sublimemente in luce trinitaria, come hanno scritto con grande premura soprattutto i due massimi biografi del Serafico Padre, il beato Tommaso da Celano e San Bonaventura. Il Celano, infatti, sembra sintetizzare tutto in questo pensiero. San Francesco circondava di un amore indicibile la madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. L'amore indicibile di San Francesco alla Divina Madre ci parla, ad evidenza, della sua appassionata devozione mariana, con cui modellava le prime fraternità, lasciando a loro l'impronta stabile di una devozione mariana e di un amore alla Madonna che merita la definizione di indicibile, ossia che è da collocarsi al di sopra di ogni lode e di ogni valutazione sublime da parte nostra. Una devozione mariana e un amore alla Madonna molto simili, potrebbe dirsi, al biblico roveto ardente del Monte Sinai, che arde e non si consuma, che arde sempre più e cresce sempre più, senza consumarsi. Il roveto ardente della devozione mariana di San Francesco non poteva non irradiarsi ancora attorno a lui, riscaldando i cuori e illuminando le menti dei fedeli. Il padre Ephrem Longpré ha messo utilmente in rilievo che in un testo mai citato Tommaso da Celano ci fa sapere che San Francesco si adoperò anche a promuovere la devozione alla Madonna. Questo è il testo del Celano. San Francesco si applica con devozione a raccogliere i ricordi di tutto quanto Cristo fece nella sua vita mortale e ad attrarre tutti, con parole devote e con i suoi efficaci esempi, al culto del nostro Redentore e della sua Santissima Madre. Il roveto ardente dell'amore di San Francesco alla Madonna diventa poi visibile impronta della Madre di Dio in Santa Chiara d'Assisi. Si ritrova quindi nell'amore appassionato di Sant'Antonio di Padova alla Madonna. Si ritrova nelle prediche ardenti e nella mariologia di San Bernardino da Siena. Si ritrova ad ardere e a crescere nel mariale di San Lorenzo da Brindisi. Diventa incendium amoris nell'esperienza mistica di Santa Veronica Giuliani. Anima i voli estatici stupendi di San Giuseppe da Copertino e così di seguito per molti altri santi francescani, arrivando fino alla follia d'amore all'Immacolata di San Massimiliano Maria Colbe, fino alla preghiera incessante del Rosario di San Pio da Pietrelcina, fino all'amore appassionato del Beato Gabriele Allegra al Cuore Immacolato di Maria, fino al nostro voto mariano, primo dei quattro voti religiosi costitutivi della vita serafica della famiglia spirituale dei Francescani dell'Immacolata, frati, suore, clarisse, terziari, membri della MIM. Questo roveto ardente dell'amore indicibile del serafico padre alla Madonna possa diventare l'eredità e l'impronta di ogni fraternità francescana, come di ogni singolo frate, e in particolare di ogni singolo frate con il voto mariano. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009.